Allora, quanti si ricordano di cosa abbiamo parlato domenica scorsa?
Io. Genesi 3.
Genesi 3 e c'è sconforti.
Genesi 3?
No, Genesi 1. Genesi 3. Genesi 3.
Ho fatto 1, 2 e 3. Poi siamo rimasti.
Parlo di spero.
Genesi 3.
Abbiamo iniziato con un volve. Tu come mi sei? Ce l'ho scritto qui.
Siamo rimasti in maniera particolare, vi ricordate, abbiamo parlato del peccato di Adamo ed Eva, abbiamo visto come nonostante lo sbaglio, nonostante il peccato, Dio sia rimasto con loro e abbiamo visto che lì dove loro si aspettavano giudizio e condanna è arrivata la promessa. Ricordate la promessa che Dio fa? La promessa meravigliosa che Dio fa quando parla al serpente e
Dio
dice:
vorrò l'inimicizia.
Io porrò l'inimicizia tra te, la donna, tra il tuo seme, il seme di lei, cioè, ma il seme di lei ti schiaccerà il capo. Stavo profetizzando di Gesù, naturalmente, no? Il seme della donna parla di Gesù che schiaccia il capo del serpente e dice: tu gli ferirai il calcagno. Naturalmente là sta parlando della croce, ma quell'atto di giustizia, quell'atto di obbedienza ha cambiato la storia dell'umanità definitivamente. Stasera voglio parlarvi proprio di questo. E abbiamo visto che mentre loro si aspettavano condanna e giudizio, Dio ha ucciso degli animali per rivestirli di pelli. Questo ci parla di un sangue che è stato sparso, qualcuno che è stato ucciso, animali che sono stati uccisi per ricoprire la nudità dell'uomo e della donna. Loro si aspettavano giudizio e condanna, mentre Dio li ha protetti. E abbiamo visto come nella religione a volte è stato insegnato come se Dio fosse stato arrabbiato con loro e quindi li ha cacciati dal giardino di Eden perché era arrabbiato con loro. Mentre abbiamo visto domenica scorsa, vi ricordate, invece, come Dio, avendo cacciato l'uomo e la donna dal giardino, in realtà li ha protetti. Non ha protetto solo loro, ma ha protetto tutta l'umanità. E lì in realtà c'è una bellissima spiegazione che è quella della morte. Perché? Perché se l'albero fosse stato, se l'uomo avesse mangiato dell'albero della vita, dice Dio, sarebbe vissuto per sempre, senza più avere l'opportunità di morire. Quindi il peccato aveva iniziato un processo di deterioramento nel corpo, nell'anima e nello spirito dell'uomo, ma non sarebbe mai morto e quindi saremmo stati dannati per sempre. Un corpo che non poteva morire, certo, nonostante la malattia, nonostante la vecchiaia. Pensate un attimo, pensate che cosa sarebbe successo,
certo.
Un corpo è un fisico corrotto, esposto alle intemperie, a tutto quello che poi sarebbe successo, le malattie. Noi vediamo in realtà, se ci pensate, la prima disfunzione fisica che noi troviamo nella Bibbia, la prima volta che si parla di qualcosa che non va nel fisico, lo troviamo in Genesi 11, quando parla di Sara che era sterile. La prima anomalia fisica che noi troviamo nel corpo di qualcuno troviamo in Genesi 11 quando si parla della sterilità, ok? Della sterilità di Sara. Poi si parla del fatto che Giacobbe non vedeva più dagli occhi, vi ricordate? Giacobbe che non riusciva a vedere. Vabbè, si parla della sterilità di Sara, di Rebecca, di Rachele. Quindi là già in Genesi si comincia a vedere queste piccole problematiche che ci sono nel corpo, nel fisico. Pensate a un fisico che si ammala e che non può morire. che non può morire, è un inferno
e non può guarire,
che non può morire, non può guarire. Un corpo che invecchia costantemente, continuamente, senza morire. Immaginate. Allora Dio dice, Dio in quel momento inaugura la morte dell'uomo come liberazione per poter poi ricevere un corpo glorificato. Ora voglio studiare insieme a voi un argomento abbastanza tosto. In Romani al capitolo 5, e vorrei fare insieme a voi una lettura un po' lunga, ma importante, con 10 versi. Romani 5 dal verso 12 al versetto 21, qua c'è la base dell'opera di Cristo confrontata con Adamo. E voglio che facciate attenzione perché
anche per le spide la morte di Adamo vita in Cristo
di
morte di Adamo vita in Cristo,
perché sicuramente farò delle affermazioni abbastanza forti e chiaramente se poi ci sono delle domande alla fine. Romani 5:12. Perciò, come per mezzo di uno solo, di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Voglio farvi riflettere una cosa su ciò che abbiamo appena detto. Noi abbiamo sempre ascoltato che il peccato ha prodotto la morte. Okay? Ma se andiamo a vedere onestamente quello che abbiamo letto in Genesi 3, il peccato non ha prodotto la morte. È Dio che ha prodotto la morte. Perché nel giardino c'era l'albero della vita. L'uomo avrebbe potuto continuare a mangiare l'albero della vita senza morire. Il peccato è una conseguenza sicuramente della morte, in quanto è stata una cosa necessaria. Ma la morte è stata istituita da Dio, non dal peccato. So che è un po' difficile, è un argomento un po' particolare.
Secondo quello che abbiamo.
Se l'uomo avesse continuato a mangiare dell'albero della vita non sarebbe mai morto.
Non sarebbe neanche invecchiato.
Sarebbe invecchiato perché
no,
il peccato
sarebbe stato nel giardino.
No, avrebbe cominciato ad invecchiare, ma non sarebbe potuto morire. La morte, chiaramente poi c'è qua da definire una morte spirituale, sì, naturalmente. Morte fisica, parliamone, ok? Perché la Bibbia dice che nel momento in cui l'uomo mangiò, in quel momento morì. Perché nel momento in cui mangiò, nel momento in cui disubbidì. Ok? E non è il frutto, naturalmente. C'è tanto da dire su un argomento. Però è bello, è ampio ed è importante parlarne, tirare fuori domande anche, perché è bello. Li leggiamo al versetto 12, perché perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Qua si aprono filoni incredibili. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, perché è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo questi molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. È uno dei capitoli basilari e fondamentali nello studio dell'opera di redenzione che Cristo ha compiuto per ognuno di noi. Ora, in quello che noi abbiamo letto, dal versetto 12 al versetto 21, avete mai letto la parola fede?
No.
No. Avete mai letto la parola credere? Mai. Avete mai letto la parola bisogna credere? No. E Paolo qua sta, è come, pensate un attimo ad un foglio bianco, dove lui ha separato questo foglio bianco con una riga in mezzo e dove ha messo Adamo da un lato e Cristo dall'altro, dove ha descritto il frutto della loro vita. Sotto la parola, il nome Adamo, c'è l'espressione disubbidienza o trasgressione. Sotto il nome di Cristo c'è l'espressione giustizia o atto di giustizia o ubbidienza. Ora io voglio riportarvi, tenete il segno su Romani 5 e andate con me in Genesi al capitolo 3. Versetto 14. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il tuo bestiame, fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere su tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, io moltiplicherò grandemente le sofferenze delle tue gravidanze. Con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto a causa tua e ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, perché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Voglio chiedervi: dove trovate il fatto che Dio ha maledetto l'uomo?
Nel suolo.
È stato maledetto il serpente, e Dio dice all'uomo: il suolo è stato maledetto, sarà maledetto a causa tua. Tu hai creato questo, non io. Tu subirai le conseguenze della tua disubbidienza. Qual era la condizione di Adamo prima?
Era felice.
Adamo non aveva bisogno di lavorare il giardino.
Infatti.
Perché Dio provvedeva
per lui.
Per lui. Lui viveva il regno costantemente e continuamente. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia
dominio,
abbia il regno, abbia autorità. Questo è quello che faceva l'uomo. L'uomo amministrava i beni, non aveva bisogno di zappare la terra, come si suole dire. Il sudore e la fatica sono il frutto della disubbidienza. Il sudore e la fatica, le spine e i triboli sono frutto della disubbidienza. Dio provvedeva per Adamo, Adamo doveva soltanto amministrare i beni che Dio gli aveva dato. Adamo ha deciso di creare la sua indipendenza da Dio. Lui ha fatto la sua dichiarazione di indipendenza, si è reso indipendente dal quartier generale, da Dio e dal suo regno, e Dio ha detto: se tu vuoi essere indipendente, da oggi in poi tu dovrai provvedere per il tuo sostentamento. Per favore, seguitemi, seguitemi. Dato che tu vuoi essere indipendente, da oggi in poi tu seminerai, tu lavorerai il suolo, tu arerai la terra ti darà spine e triboli, e tu mangerai il pane col sudore della tua fronte, con la fatica delle tue mani. Tu lo hai deciso, non io. Ricordate in Matteo 6 quando Gesù dice sul sermone sul monte: perché siete in ansia riguardo al mangiare, al bere e al vestire? Guardate gli uccelli del cielo, essi non seminano e non mietono, eppure non raccolgono i granai, eppure il Padre vostro li mette. Non siete voi molto più che gli uccelli del cielo? Guardate i gigli della campagna.
Quindi da una parte è detto,
essi non fidano, essi non lavorano, eppure Dio li riveste di maniera gloriosa, neanche Salomone è stato rivestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste i fiori dei campi, che oggi ci sono e domani sono nel fuoco, come non rivestirà pure voi, uomini di poca fede? Perché siete in ansietà? Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia
e tutte le altre cose.
Tutte queste cose che voi vi affannate cercando sono incluse in esse. Gesù letteralmente restaura una condizione di beatitudine dell'uomo del giardino.
Amen.
E tutto questo è se tu ci credi oppure no. Ma è a tua disposizione.
Credo.
Il sudore.
Credo.
La fatica.
Credo. Crediamo.
Cioè non diventa.
Allora che significa che non dobbiamo lavorare più? No. Non sta dicendo questo. Non sta dicendo questo. C'è un principio fondamentale. Dio ha detto all'uomo: nel momento in cui tu hai deciso di separarti da me, tu provvederai per te. E Gesù sta dicendo: nel momento in cui voi decidete di riconnettere la vostra dipendenza da Dio, io ritornerò a provvedere. Matteo 6 è l'antidoto contro l'ansia, è l'antidoto verso la sollecitudine, l'ansia, la paura, è tutto là. Quando noi andiamo a studiare Matteo capitolo 6 dal versetto 19 in poi, è tutto là. Ora ritorniamo un attimo a Romani 5. A noi è stato insegnato che l'uomo è peccatore dalla nascita, ok? L'uomo è peccatore dalla nascita. E io vi dico che non esiste un versetto nella Bibbia,
infatti,
che dice questo.
Infatti.
Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che può affermare con forza, con assoluta chiarezza, qualcosa del genere. Sono un paio di versi che vengono utilizzati, ma che possono essere tradotti in altro modo, che nella cultura di quel tempo possono essere tranquillamente interpretati in altro modo. Non c'è scritto. Addirittura Gesù, quando parla dei bambini, dice
di loro
è il regno di cielo. Scusami, se l'uomo è peccatore, nasce nel peccato, non può essere un
regno.
Qualcuno dice sì, però l'apostolo Paolo dice che noi eravamo per natura figli
di
ira,
non figli del diavolo. Quando parla dell'ira, di chi sta parlando?
Di Dio. Si è arrabbiato con Adamo.
In realtà Dio non si è arrabbiato con Adamo. Non abbiamo cenno che Dio si sia arrabbiato. Non abbiamo cenno che Dio si sia arrabbiato con Adamo. Dio si è dispiaciuto. Ma come disse un giorno qualcuno, e ricordate che Pietro parla del fatto che l'agnello di Dio è stato preordinato prima della fondazione del mondo, ve lo ricordate?
Sì.
Lo ricordate? Guardate qua. Andiamolo a leggere. Agnello. L'agnello di Dio è scritto in Prima Pietro, in Prima Pietro capitolo 1:18 dice così: sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Ciò significa che l'agnello di Dio e il suo sangue sono stati preconosciuti e preordinati prima della fondazione del mondo. Come disse qualcuno, Dio, prima di dire sia la luce, disse sia la croce.
Bello.
Ma vi vuoi far entrare qua? Entrate, dai, siete in diretta mondiale, non è un problema. Mio cugino Alberto Pertuzzi, quello del rock and roll. Saluto a tutti.
Silvana per tutti,
o state qua o andate in mano. Dio aveva stabilito tutto prima della fondazione del mondo. Ascolta, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Gesù è entrato nel mondo come unigenito, ma è risorto come primogenito.
Ripeti.
L'uso del verbo aveva stabilito, anziché aveva previsto, è la stessa cosa. Perché se l'aveva stabilito non ci fa una bella figura. Ma se aveva previsto, è Dio.
il quale sa che l'uomo andrà fuori dal seminario, mi sembra?
Sì, diciamo che Dio, essendo onnisciente, ha lo stesso.
Ha previsto l'uomo.
Essendo previsto, l'aveva prestabilito. Qua entriamo in concetti. Qua entriamo chiaramente nelle classiche domande. Se Dio sapeva, perché ha creato il diavolo? Perché ha fatto queste?
Troppi
sono domande alle quali credo che non risponderemo mai. E credo non ci sarà mai una risposta.
Quindi diamo subito la risposta al fatto che la cultura religiosa dice l'uomo è nato peccatore. E certo, Dio l'aveva stabilito. Invece
non è così.
Non è così.
L'uomo, sulla base di quella che è la scrittura, non possiamo stabilire qualcosa del genere nella maniera più assoluta. Gesù è entrato nel mondo e si è incarnato come l'unigente. Ma Paolo dice che quando lui è risorto come il primogenito di molti. Ora, nella cultura ebraica, ve lo dico perché questo ci porta un po' in confusione, ci porta un po' fuori strada. La parola molti, quando voi leggete la parola molti, non significa tanti. Ok? La parola molti significa moltitudine. Ecco perché vedi, non dice tutti, dice molti. Ma la parola molti, anche nel testo greco e nella cultura di quel tempo, non rappresenta tante persone, rappresenta le moltitudini, quindi rappresenta tutti. Ve lo faccio vedere. In Romani, guardate in Romani al capitolo 5. Quindi, come stavo dicendo, mettendo davanti a voi questo foglio bianco, Adamo e Cristo. La religione ci ha sempre insegnato che, mettiamola come vogliamo, Adamo è più potente di Cristo. Perché, secondo la religione, Adamo è più potente e ha più forza e più autorità di Cristo? Perché attraverso il suo peccato, questo è quello che insegna la religione, tutti sono diventati peccatori senza bisogno di fede.
Di fare appello.
Cioè, le persone non hanno bisogno di credere in Adamo per essere peccatori, perché lo sono, punto. Quindi tu nasci già, come il nostro debito nazionale,
segnalato.
Si nasce oggi in Italia, nasce con un debito di 50.000 euro.
Certo.
È così, debito pro capite italiano per quelli che nascono. Ma è chiaro che nel momento in cui si insegna e si predica che un bambino nasce peccatore con il peccato originale, è chiaro che poi si inventano tutte le dottrine, il battesimo dei bambini, la nuova nascita per come viene insegnato, eccetera, eccetera. Ma questo va in contrasto con alcune cose che sono scritte nella Bibbia. Quindi non hai bisogno di credere in Adamo per essere peccatore, ma la religione ti dice hai bisogno di credere in Gesù per diventare giusto. Quindi Adamo è più potente di Cristo, perché secondo quello che lui ha fatto, ha decretato in maniera automatica la natura dell'umanità intera. Invece per quello che Gesù ha fatto devi ascoltare il Vangelo, e se non hai possibilità di ascoltare il Vangelo,
non c'è speranza.
Quindi la disobbedienza di Adamo, secondo la religione, è molto più potente e più efficace del sacrificio di Cristo, perché non hai bisogno di credere in Adamo per essere peccatore, ma hai bisogno di credere in Cristo per essere figlio di Dio, per diventare figlio di Dio. Questo è quello che viene insegnato nella religione. Il versetto 15 di Romani 5. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più di tensione, molto più.
No, molto più.
In questa sera noi cercheremo di ridare finalmente il valore all'opera di Cristo a livello mondiale.
Scusa, allora perché c'è scritto questo? Dice Paolo.
Cosa?
Per mezzo di uno solo uomo, perché è entrato nel mondo? Però con Dio.
Infatti stiamo. Stiamo parlando di ciò che è l'opera di Adamo e l'opera di Cristo. Cioè, cosa è successo dopo che Cristo ha compiuto l'opera? Quindi Paolo sta dicendo, da Adamo fino a Cristo c'è una condizione spirituale. Da Cristo in poi la condizione spirituale è cambiata in maniera radicale. Quindi sta facendo una descrizione dell'umanità avanti Cristo e dopo Cristo, ok? Versetto 15 di nuovo, la grazia però non è come la trasgressione, se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso molti. Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio produsse la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia produsse la giustificazione da molte trasgressioni. Guardate come Paolo sta dicendo, non c'è paragone da quello che Cristo ha fatto con quello che Adamo ha fatto. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. A cosa serve la fede? Perché dobbiamo predicare il Vangelo? La fede non ci salva dall'inferno dopo la morte. La fede ci salva da una vita infernale.
Amen.
La vita non ci, la fede non ci fa diventare figli di Dio. La fede ci permette di sperimentare ciò che Cristo ha compiuto per tutta l'umanità. Attraverso il peccato di Adamo, il peccato ha regnato e la morte ha regnato. Abbiamo letto in Efesini, ma attraverso Cristo lui ha ucciso in se stesso, nella sua carne, il peccato e la legge e l'inimicizia, ha annullato tutto in lui. Guardate cosa è scritto in Colossesi al capitolo 2 dal versetto 9 in poi. Colossesi 2 verso 9 in poi. Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. I vecchi di via Pietro Mascagni si ricorderanno il verso 10. E voi avete ricevuto la pienezza in lui. La vecchia Luzzi diceva, in lui voi avete
tutto pienamente. C'era anche la scrittura.
E appunto. Gesù Cristo è il Signore,
in lui, voi
avete tutto pienamente. Verso 10, e voi avete ricevuto la pienezza in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete stati anche circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti in lui nel battesimo, in cui siete stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio, che a lui ha risuscitato dai morti, e con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui.
Amen.
Cristo viene chiamato l'ultimo Adamo. Cristo viene chiamato l'ultimo Adamo. Che cosa ha fatto Cristo? Cristo ha recuperato in maniera legale tutto ciò che il primo Adamo aveva perduto. Tutto ciò che Adamo ha compiuto ha avuto un effetto automatico sull'umanità, senza bisogno di fede da parte di nessuno. Sulla croce, 2000 anni fa, quello che l'ultimo Adamo ha compiuto ha scatenato un effetto automatico su tutta l'umanità. Se tu ci credi, ne avrai benefici.
Amen.
Se tu ci credi, tu ne hai benefici. Cristo è venuto a ricollegare il cielo e la terra, a riconnettere il regno dei cieli e il regno di Dio. Gesù è venuto a riconnettere Dio con l'uomo. Gesù è venuto a riprendersi l'autorità che Adamo aveva perso. Vi ricordate, abbiamo letto in Luca capitolo 4, nella tentazione, quando Gesù viene tentato e il diavolo gli dice: io ti darò tutta l'autorità, la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, io la do a chi voglio. Satana offrì l'autorità che Adamo aveva perso e che aveva consegnato nelle mani di Satana, gliela offrì dicendogli: soltanto se tu ti prostri e mi dai un bacetto e mi adori. Adorare significa baciare, quindi ti prostri e mi baci più. Questo è il significato originale. E Gesù gli ha detto: vale, ne vedremo fra 3 anni. Ci vediamo fra 3 anni. Non hai bisogno che tu mi dai qualcosa che io invece verrò a prendermi legalmente. Legalmente. Non ho bisogno che tu me la dai in maniera illegale. E Satana cosa voleva fare? Voleva creare la disubbidienza anche dell'ultimo. E così. Gesù invece si è andato a riprendere l'autorità e la gloria in maniera legale. Il seme della donna stava per schiacciare il capo dell'antico serpente, del serpente antico. Ecco perché in Apocalisse 1 Gesù si è ripreso qualcosa. Versetto 16, Apocalisse 1:16. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 taglie acute, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, io caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le e ho le chiavi della morte e dell'Ades.
No, pensavo al fatto quando Gesù disse ai discepoli: io vi darò le chiavi
del regno dei cieli.
Certo, è chiarissimo.
Ricordate quando Gesù disse a Pietro: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere.
Cosa sono?
Le porte dell'Ades, il regno dei morti. Il regno dei morti. Ed è il luogo dove la chiesa deve avere influenza. Le porte dell'Ades non potranno resistere.
Che si trova?
È lunga questa cosa.
No, perché deve essere confusione.
Lo so, grazie a Dio per questo.
Ora, in un altro
diretto. Gesù ha le chiavi. Gesù disse questo prima di risuscitare dai morti. E sono dei filoni che si aprono, che sono meravigliosi. Cioè, non esiste luogo dove la Chiesa non ha autorità.
Amen.
Io edificherò la mia Chiesa, io la costruirò mattone dopo mattone, e le porte dell'Hades non resisteranno. Il regno dei morti non potrà resistere. Dice: io ho le chiavi della morte e ho le chiavi pure dell'Hades. Quando noi andiamo a vedere l'elenco che Paolo fa tra Adamo e l'ultimo Adamo, tra il primo uomo e l'ultimo uomo, comprendiamo qualcosa: che Adamo, attraverso il suo peccato, ha dato vita ad una generazione morta nel peccato, non con la natura di peccato, ma il peccato aveva dominato per tutto quel tempo. Infatti la Bibbia dice che Gesù ha ucciso e ha annullato il peccato in se stesso, l'abbiamo letto in Efesini 2, non i peccati, ma la disubbidienza. Quando si parla del peccato si parla al singolare, e parla dell'opera di Adamo che ha avuto influenza su tutta l'umanità in maniera automatica. L'uomo non ha dovuto chiedersi credere o pensare, in maniera automatica, dal peccato di Adamo, la morte e il peccato si è esteso su tutti gli uomini. Ok? Ma alla venuta di Cristo questa cosa si è interrotta, perché il peccato è stato incluso nel suo corpo. Lui è il capro espiatorio, lui è l'agnello di Dio che
toglie i peccati.
Che toglie il peccato del mondo, dice Giovanni Battista. Non parla di peccati, parla del peccato. I peccati sono il frutto del peccato. Ok? Quindi attraverso Cristo il peccato, dice Paolo, il peccato non ha più alcuna autorità nella vostra vita. Guardate in Romani 6, dai, concludiamo. Romani 6. Romani 6, versetto 5. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, e la morte non ha più alcun potere su di Lui. O in quanto Egli è morto al peccato una volta e per sempre, ma in quanto Egli vive, vive Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.
Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirvi nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Paolo sta dicendo: il peccato di Adamo ha prodotto delle conseguenze nella nostra vita. Noi vivevamo nel peccato perché eravamo schiavi di questo atto di disubbidienza. Ma attraverso l'opera di Cristo noi non siamo più schiavi di questo peccato. E quindi i peccati che ci sono nella nostra vita sono il prodotto di una mente che non è rinnovata. Noi siamo figli di Dio, ma abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente. Noi continuiamo a sbagliare, continuiamo a peccare, dice la Bibbia, e non ho bisogno di dirlo la Bibbia, perché ce ne rendiamo conto. Ma non significa che noi perdiamo la salvezza o che dobbiamo chiedere perdono a Lui per essere perdonati. E questo è molto importante. Il perdono non ti viene dato quando chiedi perdono.
Va bene.
Il perdono non ti viene dato perché chiedi perdono. Il perdono già ce l'hai in Cristo. È stato per i tuoi peccati passati, presenti e futuri. A chi serve e a cosa serve chiedere perdono per i propri sbagli, per i propri peccati? Non a Dio. Serve a noi e per la nostra coscienza, ma non serve a Dio, no? Cosa viene insegnato a livello religioso? Invoca il sangue di Gesù, chiedi che il sangue di Gesù ti lavi, è vero o no? Ok, non esiste un versetto nel Nuovo Testamento su questo. Un versetto non esiste, non lo trovate. Se voi leggete nel Nuovo Testamento non trovate un versetto che dice invoca il sangue di Gesù nella tua vita, chiedi che il sangue di Gesù ti lavi. Non esiste un versetto,
oppure per le sue lieviture siano state guarite.
Questo è scritto, ma ha a che fare con un altro aspetto, il discorso del sangue di Gesù che ci lava e che ci purifica. Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo invocarlo nella nostra vita, da nessuna parte. È un insegnamento che è stato fatto perché c'è una convinzione di base che quando pecchi devi chiedere perdono a Dio, e quando chiedi perdono a Dio Lui ti lava dei tuoi peccati e quindi sei perdonato. Ma questo concetto non c'è.
Problemi di pastore.
Lasciamo stare.
Giustamente.
È la religione.
No, io non parlo di religione, io parlo del perdono. Perché bisogna vedere. Allora, tanti la leggono.
Tanti la leggono, i miei dubbi.
È la stessa cosa, però tu stai leggendo questo, tutto, io per mio per vedere il Signore cosa
ti dà.
Perché tu la vedi così, e la spiego così. Possibilmente io la vedo in un altro modo, la definisco in un altro modo.
Cioè,
mi è stato insegnato che non devo credere mai a tutto quello che sento, perché l'unica verità è scritta.
Angelo, te l'ho insegnato io questo.
Lo so.
Io te l'ho insegnato questo.
Scusate, pronto?
Ed è importante. Scusate, per
noi. Non posso parlare, vediamo dopo.
Ma se vuoi. Ciao. Abbiamo bisogno di comprendere. Noi non dobbiamo prendere e buttare tutto, perché non è giusto.
Ma prendere.
No, come dice Paolo ai Tessalonicesi, noi dobbiamo esaminare ogni cosa, no? Quante volte l'avete sentito questo discorso? Quante volte andate a casa, leggete, studiate, andate a scavare, se ci sono delle domande facciamole, impariamo a parlare, a usciamo fuori i discorsi. Non avremo le risposte a tutte le domande, ok? Non ce le avremo mai, però per quello che Dio ci dà di capire, di comprendere, riusciremo a quantomeno a definire alcune cose importanti. Quante volte abbiamo ricevuto degli insegnamenti che ci hanno tenuto in un certo senso sotto scacco, che ci hanno tenuto a volte con i sensi di colpa, che ci hanno tenuto in una situazione di
tristezza
o di dubbio, no? Noi siamo nati e cresciuti in realtà dove una domenica si diceva noi siamo figli di Dio, siamo vittoriosi, abbiamo autorità, eccetera, eccetera. La domenica dopo, noi siamo vermi, noi facciamo schifo, non siamo degni, eccetera, eccetera. Da un lato, no, per fede, noi possiamo ottenere tutte le promesse, eccetera, eccetera, però tutte le promesse sono condizionate se fai questo, se fai quest'altro. E questo modo di ragionare, questo modo di insegnare tiene le persone costantemente in una confusione e in una mancanza di identità costante e continua, che porta le persone a volte, quando ci sono le problematiche, a scappare da Dio, a volte ad odiare Dio. Allora quando si insegna in maniera serena, tranquilla, quelle che sono delle basi fondamentali dell'identità che abbiamo in Cristo. Noi siamo figli di Dio. Nel momento in cui nasciamo, noi siamo figli di Dio. Il regno di Dio è nella nostra vita. Il regno di Dio è nella nostra vita. Poi arrivato a un certo punto abbiamo dei momenti in cui possiamo sviarci, andare lontano, come il figlio prodigo che in realtà esce fuori dalla casa, come la pecora che si smarrisce dal gregge, come la moneta che si perde dalla borsa. Ma prima di smarrirsi, la pecora faceva parte di un gregge. Prima di essere perduta, la dramma era dentro un portafoglio, dentro una borsa. Il figlio, prima di andare fuori di casa, era all'interno della famiglia. Ed è così importante, ecco perché quando Gesù parla della redenzione, concludo con questo, quando si parla della redenzione, dice: noi siamo stati redenti, egli è il nostro redentore. La parola redenzione significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perduto per un certo tempo. E cosa ha fatto l'ultimo Adamo? Cristo, attraverso la sua obbedienza e attraverso il suo atto di giustizia, lui ha riportato la pecora smarrita, lui ha ritrovato la dramma per tutta e ha riportato il fratello minore a casa. Quando il figlio è ritornato a casa, il padre non ha dovuto perdonare. Quando il figlio il prodigo è ritornato a casa, il padre non ha avuto bisogno di dire: no, io ti perdono, no, perché tu facesti chissà, sì, perché c'è. No, il padre ha restaurato e ristabilito il figlio nella sua posizione originale. Questo è importante per noi, perché questa è una rivelazione per noi. Noi non siamo diventati e noi non siamo arrivati a quella posizione dicendo: oh, che è sta cosa nuova. No, noi siamo ritornati ad una posizione di autorità. Attraverso Cristo l'umanità è ritornata ad avere una posizione di autorità e di potere, di identità, di eredità. La fede a cosa ci serve? Non per diventare. La fede ci serve per appropriarci di ciò che è sempre stato nostro, ma che non sapevamo fosse nostro. Di riappropriarci di una posizione, non nuova, ma di qualcosa che è sempre stato nostro, ma che noi non sapevamo, che noi non conoscevamo. Ecco perché Gesù ha detto: voi conoscerete la verità
e la verità
vi farà liberi. La verità vi riporterà nella posizione originale. Questo è quello che Gesù fa quando noi andiamo a studiare il sermone sul monte. Non è altro che una restaurazione dell'uomo e del rapporto tra il padre e il figlio all'interno di un mondo corrotto e distrutto che Dio desidera riportare ad una condizione
originale.
C'è tanto da dire.
Sì.
Ringraziamo, alleluia.